La presentazione, ma direi che da un buon inizio a quello che vorrei condividervi oggi. Appunto, sono Sorena, suora del Cottolengo e alla piccola casa oramai da 20 anni. E in questo momento vivo un presente abbastanza articolato, nel senso che passo parte della mia giornata qui alla piccola casa, responsabile in un ufficio amministrativo. Mi occupo di acquisti per le opere Cottolengo, per le comunità in Italia. E di sicuro non è questo il motivo per cui mi avete chiamato a portare la mia testimonianza a questo tavolo, ma è la seconda parte della mia giornata. Finisco il mio lavoro di ufficio ogni giorno e torno a casa. La mia casa non è qui, la mia casa dove abito, ma è il Lingotto, appunto dove hanno pubblicato questo stralcio. Abito a Lingotto in un appartamento, perché di Torino è appunto dietro la parrocchia di Santa Monica, è sempre un appartamento del Cottolengo in cui risiede la comunità Girasoli. Un gruppo appartamenti in Piemonte è categorizzato come servizio in autonomia, quindi io e una mia consorella insieme condividiamo la vita, il quotidiano vivere semplice, con 7, in questo momento, donne disabili lievi. Ciascuna di noi in questa casa ha le sue attività, appunto io il mio lavoro, ma anche loro, i suoi hobby, le sue amicizie, le sue relazioni, la sua vita quotidiana, ma allo stesso tempo condividiamo questi spazi e questa vita insieme come una famiglia un po' particolare, allargata, dove ciascuno, diciamo, è stato condotto lì dal Signore per vie abbastanza originali, però siamo tutti lì con il desiderio e sperimentando la bellezza di relazioni molto vicine a quelle di una famiglia. Manca il legame di sangue, ma poi quello che facciamo è quello che fanno un po' tutti. Fratelli, sorelle, figlie, madri, sono un po' queste le relazioni che viviamo tutti i giorni. Io e mia consorella e queste 7 persone con noi. Sicuramente è un contesto di forte relazione, dove ci si incontra e ci si scontra con la fragilità ogni giorno. Vi confesso che nel prepararmi a questo momento di breve condivisione ero un po', non sapevo bene da dove cominciare, perché inizialmente ho detto parlo del Cottolengo, poi mi sono detta la storia del Cottolengo, non che non è bella, è bellissima, vi invito chi non la sa ad andare a, però la potete trovare abbastanza in giro, ecco. Allora ho pensato, leggendo il titolo, che c'era una parola che mi urtava particolarmente, nel senso che nei momenti in cui mi soffermavo pregando e riflettendo su cosa dirvi, mi continuava un po' come un tarlo a dire, parla di questo, ed è la parola fragilità. Ma ve ne parlo, avete visto la mia formazione tutt'altra, ve ne parlo come esperienza, come ho vissuto io l'incontro, lo scontro, e ci tengo a sottolineare queste due parole, con la fragilità nella mia vita. Perché? Non perché la mia vita è stata particolare o meglio, o chissà quanto originale rispetto ad altri, ma perché portando un po' della mia vita qua, e pensavo appunto a dei momenti particolari, sento di portare con me anche la storia di tantissime mie consorelle e confratelli che hanno scelto di seguire il Cottolengo e il Vangelo, perché lui per primo ci ha indicato quella di via e noi dietro di lui ad incontrare e scontrarci con la fragilità in un modo molto particolare, che è proprio per noi lo stile cottolenghino. E allora, tornando alla parola fragilità, che io mi dico mi ha un po' urtato in questo titolo, ma in senso buono, più che altro provocato, è perché quando sento la parola fragilità e penso alla mia storia, mi viene questo interrogativo che mi porto dentro dall'inizio del mio cammino e ad oggi ancora mi aiuta a camminare, perché non si arriva mai. Fragilità in che senso? Ma soprattutto fragilità di chi? E vorrei chiedervi appunto di tenere a mente questo interrogativo e vi proverò a condividere, mi rendo conto in pochissimo tempo e magari un po' confusamente, 3 momenti molto particolari della mia vita e sono un po' dei momenti che penso che accomunino me e tante mie consorelle, confratelli, ma penso che si incontreranno anche con tante delle vostre esperienze, perché dove c'è un desiderio di seguire al Signore, deve esserci spazio anche per la carità. E dove c'è spazio per la carità, inevitabilmente c'è l'incontro col fragile e lo scontro con la nostra difficoltà e impotenza davanti alla fragilità. E allora comincio con la prima, così, il primo frammento di vita. Ricordo il primo giorno in cui misi piede in un cottolengo, non era Torino, era Firenze, rispondevo a un invito di una suora del cottolengo che operava nella mia parrocchia e mi aveva invitato a vivere un capodanno diverso nel 2000, dei giorni di volontariato al cottolengo di Firenze. A quel tempo Firenze, abbiamo ancora questa casa, accoglieva una sessantina di ospiti gravemente disabili. Vi assicuro la Elena del 2000, che è sempre l'Elena di oggi, però con una serie di incontri in mezzo, si preparava a questa esperienza con una grande sicurezza, una grande certezza di essere all'altezza. Sicuramente non avrebbe avuto difficoltà in nulla, come capace di fare qualunque cosa pur di dimostrare di valere qualcosa. Questa era la Elena che si dirigeva verso Firenze. La Elena che entra a Firenze si sbriciola in 3 secondi. Penso che tra tante di voi ci sia stata l'esperienza dell'incontro col mondo della disabilità. E quello è successo anche a me. Non l'avrei citato, ma visto che l'ha citata Barbara, io vengo da una formazione, da una preparazione tutt'altro che l'incontro col povero. Era tutt'altro. A quel tempo ero studentessa universitaria con in mente tante cose nella vita, soprattutto la carriera. E con tante passioni, i computer anche, e mi ricordo che quando misi piede per la prima volta nel nucleo in cui mi avevano assegnato, si entra in un cottolengo, ti assegna insomma un servizio, mi ritrovo davanti a queste persone e capisco che lì qualcosa non andava. Per la prima volta mi trovai a non avere strumenti, mi trovai a scoprire che il mio modo di comunicare, di interagire col mondo intorno a me, lì non poteva funzionare. E fu un momento abbastanza di disagio, di grande disagio. Lo sintetizzo in breve, per me quel momento, che è durato anche qualche giorno, si è trasformato nel momento in cui ha cambiato la prospettiva e l'orizzonte, anche poi la direzione della mia vita. Non è in quei 3 giorni, 4 che io ho capito cosa fare della mia vita, però è lì che a posteriori trovo il Signore che è passato e mi ha detto: Elena, cambia qualcosa, perché. E dal mio desiderio di dimostrare essere sempre all'altezza, ho scoperto per la prima volta sulla mia pelle, nel mio cuore, cosa significava essere accolti semplicemente per quello che si è. In 20 anni non l'avevo mai provato. Avevo fatto in tutta la mia vita tante cose belle, tanti amici, tanti hobby, ma era come una corsa, una rincorsa a dimostrare di valere qualcosa. Lì dentro, a queste persone, della mia intelligenza, delle mie lauree, delle mie capacità sportive, non interessava assolutamente nulla. Eppure, con quegli occhi mi hanno accolto, mi hanno voluto bene, mi hanno preso nella mia incapacità, e mi ricordo anche delle scene abbastanza simpatiche di quanto ero imbranata a stare lì con loro, però a loro importava solo che io volessi stare lì con loro, e probabilmente l'hanno sentito questo mio desiderio, perché poi mi hanno subito voluto bene e mi hanno proprio indicato per che strada tornare a casa. E da lì è iniziato il mio. Riprendendo la domanda all'inizio, la fragilità di chi? Sì, la fragilità era sicuramente la mia lì. E una prima cosa che appunto mi sento di condividere è proprio questa, che quando si parla di incontro con la fragilità, per me è stato l'incontro con la fragilità dell'altro, inevitabilmente ti restituisce l'incontro con la tua di fragilità, nella misura in cui si è consapevoli e si capisce che la prima fragilità è la nostra, allora si potrà pensare di entrare in relazione con un altro fragile. Se no, no, qualcosa non funziona, si fa danno, ci si fa male a se stessi e agli altri. Primo quadretto. E qualche anno più in là mi ritrovo all'uscita dal noviziato. È interessante che questi 3 quadretti sono tutti nel mio tempo di formazione iniziale, ma li considero un dono del Signore, perché in ogni momento mi ha fatto scoprire qualcosa di nuovo che mi sarebbe poi servito nel cammino per arrivare a chi sono oggi e a continuare il cammino, perché non si finisce mai. Ma quelli sono i primi. Dicevo, uscita dal noviziato, dopo quell'incontro di Firenze sono passati alcuni anni, finalmente nel 2005 entro la piccola casa e dal 2005 al 2008 vivo il tempo della formazione iniziale, classica formazione per l'ingresso in una congregazione religiosa, quindi il postulandato, il noviziato, le giornate molto ben scandite, preghiera, fraternità, servizio tanto, e la cosa che uno vede a posteriori è che in quei 3 anni l'unica preoccupazione che non si ha è quella di dover ordinare la propria giornata, perché c'è la maestra, la chiesa saggia e sapiente mette all'inizio del cammino qualcuno che ti dice devi fare così perché ti farà bene. E sono stati anni belli, non privi di fatica, perché chiaramente quando uno vive questi momenti iniziali di cammino le fatiche ci sono. Vivo il mio provandato, il mio noviziato, arriva il giorno del primo sì, la professione. Da noi penso sia abbastanza diffuso nelle congregazioni religiose, la madre generale, finite le grandi feste, ti chiama e ti dice adesso si comincia. E quella sera lì, questo 2008, 18 ottobre, la mia madre generale mi inviò a Biella. Chiaramente al primo sì non si dice mai, cioè sì, non vedi l'ora di cominciare, quindi mi ritrovo a Biella in una comunità di 45 sorelle, impensabile oggi, nella casa più grande dopo la piccola casa di Torino, 150 posti per persone anziane e disabili, inserita in una comunità e con un servizio, con la differenza che non c'è più la maestra, che mi dice cosa fare nella giornata, nel senso che la priorità diventa comunque, ci si aspetta una donna adulta e responsabile che ha imparato in 3 anni a gestirsi la propria giornata e quindi responsabile del suo servizio, dei suoi impegni in comunità. Inizialmente andò abbastanza bene, poi cosa successe? Giovane Elena, sempre desiderosa di essere dappertutto, fragilità da corrispondere, da soddisfare non finiscono mai. Una casa grande come Biella, è vero che eravamo 45 suore, ma le giovani erano già poche e sono quelle che corrono. E i bisogni veramente tanti. Quindi l'incontro con una che non vuole mai tirarsi indietro e che vuole sempre dimostrare che ce la fa fare tutto, risulta poi una giornata che non è di 24 ore, ma di 35. E lì una santa superiore ho avuto, che mi ha lasciata abbastanza briglie sciolte all'inizio, probabilmente ha voluto vedere fin dove arrivavo e non sono durata molto. E li ringrazio però il Signore, perché comunque in questo evento, se volete, di sofferenza, io adesso lo dico sorridendo, ma la sto rileggendo dopo tanti anni, è stato un grosso aiuto e un grosso dono quel momento, perché se fosse stato per me la priorità erano i poveri, e sembra anche una cosa bella, perché chi può dire che non fai una cosa bella se servi i poveri? In realtà scoprì una cosa molto molto importante di cui cerco di far tesoro tuttora, perché poi il carattere resta quello, non è che uno si converte così. E lì mi scontrai con una fragilità che può veramente divorare e mangiare se non si sta attenti. Certamente il Signore ci manda a farci mangiare dai poveri, però non da soli, con Lui. E uno pensa di uscire dal noviziato e saperlo questo, ma finché non lo prova non se lo porta dietro come cosa importantissima e fondamentale. E allora questo incontro, questa esperienza faticosa dell'uscita dal noviziato me la porto come uno dei tesori più grandi, proprio perché è bellissimo servire i poveri, è una cosa che cerco di fare tuttora, ma guai a farlo da sole. Solo per mano a Lui si può pensare di entrare nella fragilità dell'altro e uscirne indenni, ma soprattutto mai senza di Lui, perché solo con Lui si può immergersi nella fragilità dell'altro e portare davvero vita e bene, altrimenti si portano danni a se stessi e agli altri. E questa è il secondo quadretto. E l'ultimo è... alla vigilia dei voti perpetui, vi ho detto tutta la formazione iniziale abbiamo fatto, e ricordo simpaticamente alcune provocazioni fatte alla mia madre generale in ignorato. Mi ricordo che in alcuni colloqui dicevo, dai madre, sono ancora giovane, cervello ancora va abbastanza, fammi è vero che ho già studiato, ma non mi interessa quello. Fammi studiare qualcos'altro. Servono le infermiere al Cottolengo, ci guardano tutte vestite di bianco, pensa che siano tutte infermiere. Fai fare l'infermiere anche a me. 3 anni, cosa vuoi che sia? E lei, sempre sorridendo, faceva orecchi da mercante. L'ultimo anno prima della preparazione multiperpeti mi chiama, il giorno dopo la rinnovazione, e mi dice: quest'anno ti propongo di fare l'ultimo anno, prima di preparare i voti perpetui, in un'esperienza un po' diversa. Ti mando all'ospedale Cottolengo, nella corsia di Santa Teresina, lungo degenza oncologica. Non so se qualcuno è avvezzo qua a Torino, a quei tempi, era il 2012-13, i pazienti di questa corsia erano effettivamente all'ultimo tratto del loro cammino, la maggior parte. E io entravo in questa corsia senza un ruolo, senza una competenza, solo con un vestito bianco e una croce, con l'indicazione di fatti accanto a chi sta vivendo questo momento, particolarmente a chi non ha nessuno. Non era la prima volta che mi trovassi vicino alla morte, ma così a lungo, così tanto e costantemente, vi assicuro che è stato uno degli anni più difficili e impegnativi. Ricordo le tante ore, avevo anche questa consorella che era la caposala più grande di me, ma lei era un'infermiera ed era la caposala con cui davvero abbiamo condiviso e ci davamo il turno anche a questi capezzali, perché davvero la gente che muore da sola è veramente tanta. Io finché non ho fatto quell'anno di esperienza non avevo nemmeno idea che si potesse essere a un letto e non avere nessuno che ti accompagna in quest'ultimo tratto. Quindi accanto a questa forza, questa intensità di emozioni vissuta quell'anno, fisicamente anche molto impegnativo, vi assicuro, è successa una cosa in me che è un po' brutta da raccontare, ma ci sta nell'evoluzione del percorso dopo. Mi si riaprirono dei cassetti davanti a questa fragilità quotidiana e davanti a questa morte che non si poteva contrastare, dove probabilmente fu proprio questo senso di impotenza che fece scatenare questa cosa. Mi ritrovai a aprire dei cassetti che mai più pensavo di dover gestire. Mi riaffiorarono in me i desideri grandi di realizzarmi e dirmi: ma io cosa faccio qui? Qui tutti corrono e provano a combattere il grande nemico che è la morte con i loro studi e le loro competenze. Io dei miei studi e le mie competenze che fine hanno fatto? Io ce l'ho una laurea nel cassetto. Ma perché non se ne accorgono e non me la fanno mettere in pratica per il bene dei poveri? Cioè, avevo proprio questa rabbia dentro. E anche lì il Signore, anche qui beh, sintetizzo proprio breve, ma sono stati momenti abbastanza impegnativi alla vigilia dei voti perpetui. Anche qui il Signore non ha fatto mancare delle persone molto attente nel mio cammino a questo mio momento di vita, custodi, ma soprattutto veramente mandate da Lui, perché ha saputo fare luce anche in questo tratto. Quindi anche questa fatica, sono qui oggi, quindi immaginate com'è stato poi l'epilogo, no? È stato per un momento anche quello molto importante, e in questa condivisione sulla relazione nelle situazioni di fragilità aggiungo questo tassello che è importantissimo quando ci si vuole accostare alla fragilità degli altri, di aver fatto i conti anche con tutti quei cassetti che non si vuole mai aprire, perché sennò le fragilità fortissime li spalancano e fanno veramente un gran caos. E questi sono 3 brevissimi momenti che ho veramente sintetizzato, forse anche in modo un po' confuso, e mi scuso, ma non sono abituatissima a parlare in pubblico. E questo per dirvi che una relazione non può stare senza le altre, quindi è fondamentale quando si ha questo desiderio di accostarsi alle situazioni di fragilità, di tenere insieme sicuramente il desiderio di relazionarsi a chi è più bisognoso, a chi è più povero, ma non può mancare la relazione con Lui che ti tiene per mano. È solo il Signore che può darti la forza ed essere fonte per farti alzare ogni mattina e servire l'altro senza pretendere un grazie o senza pretendere altro. E poi anche la relazione con se stessi è fondamentale. E che dire, oggi vivo questa esperienza diversa che forse è più sconosciuta come Cottolengo, infatti il Cottolengo immagino se non pretendo che tutti sappiate chi sia, però è conosciuta più come RSA, ospedale, comunque grandi istituti. In realtà ci sono, anche il Cottolengo come ha cercato di essere nell'Ottocento, ha risposto come si poteva rispondere all'Ottocento, anche noi oggi cerchiamo di rispondere come si dovrebbe rispondere nel 2024 e non smettiamo mai di interrogarci. E questo appartamento in cui vivo è un tipo di risposta diversa. Cosa faccio io? Cosa cerco di fare? Sempre cercando di non farlo da sole con lui e con le mie consorelle. Cerco di stare accanto a queste donne che il Signore mi ha donato nel cammino. E come insegnava il Cottolengo già 200 anni fa, ma noi ce lo portiamo come tesoro prezioso, cerco di farlo guardandole negli occhi e riconoscendo ciascuna come unica. I poveri non sono tutti uguali. Ed essere giusti non è dare a tutti la stessa cosa, diceva Cottolengo, ma è dare a ciascuno quello di cui ha bisogno. E quindi questo richiede il desiderio di entrare in azione, ma anche ammettere che si perderà del tempo per conoscerle, conoscerci, farci conoscere, perché si aprano e diventi veramente una relazione reciproca in cui io ricevo e posso dare e allo stesso tempo dall'altra parte. Cerco di vivere così il mio quotidiano con queste donne, simpaticissime, tra l'altro fossero qua sarebbe carino potervele presentare, ma non era possibile. E, cerco di vivere così e per concludere cercavo un qualcosa, per mi rendo conto della mia testimonianza un po' confusa, ma è vita, quindi non è un libro così che si riesce proprio a narrare linearmente. Ho pensato di condividervi una frase, delle parole molto care alla nostra famiglia Cottolenghina. Sono un dono di San Giovanni Paolo II, che mi sembra che sintetizzino al meglio quello che io avrei voluto trasmettervi oggi, insieme a tutti gli annessi e connessi delle mie esperienze. È una frase che ha lasciato alla famiglia Cottolenghina nella sua visita del 1980. L'amore è la spiegazione di tutto. Un amore che si apre all'altro, nella sua individualità irripetibile, e gli dice la parola decisiva: voglio che tu ci sia. Se non si comincia da questa accettazione dell'altro, comunque egli si presenti, in lui riconoscendo un'immagine vera, anche se offuscata, di Cristo, non si può dire di amare veramente. Dio grazie.